Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo sempre queste due intenzioni principali in questo, nel giorno del sabato in cui ci ritroviamo. Preghiamo per le vocazioni, per i nuovi fratelli e sorelle, e preghiamo per la pace, perché il Signore disperda i progetti di coloro che vogliono continuare la guerra.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo primo, versetti dal 15 al 26. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Acheldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua resurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendermi il posto in questo ministero apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte tra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo quindicesimo, i versetti dal 9 al 17. In quel tempo Gesù disse agli undici: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Parola del Signore.
scambiamo una parola per onorare Mattia, che viene ricordato almeno negli scritti del Nuovo Testamento solo qui. Quindi la sua importanza, come vediamo nel racconto degli Atti degli Apostoli, ha a che fare soprattutto col numero 12, con la ricostituzione dei 12 apostoli. Ecco, vi lascio subito la parola.
Nel meditare per l'ennesima volta su queste parole, sono rimasto colpito dal fatto innanzitutto che Gesù parli di diventare suoi discepoli. In questo è glorificato il Padre mio, che diventiate miei discepoli. Quello che mi ha colpito è proprio il fatto che Gesù si rivolge a dei discepoli di fatto, delle persone che già lo erano, e anche Mattia, che verrà, per così dire, nominato dodicesimo apostolo, in realtà era già suo discepolo, perché è stato scelto tra quelli che avevano vissuto tutta la vicenda di Gesù dall'inizio fino alla fine. E quindi questo essere discepoli e divenire discepoli, questo dualismo, mi viene da spiegarlo col fatto che non si è mai effettivamente e definitivamente discepoli, ma che lo si diventa giorno per giorno, che è una meta da raggiungere, ma che noi non sappiamo quando l'avremo raggiunta. L'altra cosa è questa bella espressione di rimanete nel mio amore, no? Cioè, noi rimaniamo nel senso che abitiamo, noi facciamo una casa, la nostra casa, in quello che è l'amore di Dio. E noi lo sappiamo che l'amore che il Padre ha per il Figlio si chiama Spirito Santo. Quindi noi, prendiamo casa in questo amore di Dio, ma al tempo stesso mi ha colpito il fatto che rimanere è poi accompagnato da un andare. Vi ho costituiti, al versetto 16, vi ho costituiti perché andiate. E alla fine si dice che è il frutto che rimane. Quindi mi sembra questa doppia situazione, no? Anche esistenziale, del rimanere e dell'andare, dell'abitare e del muoversi, in un certo senso quasi direi del trasferire con sé quello che è l'amore di Dio.
Sugli Atti degli Apostoli, al versetto 23 e seguenti, si dice questa modalità di scelta, ma non c'è nel testo originale, non c'è nessuna, diciamo, congiunzione particolare, cioè ne proposero due e pregarono dicendo e tirarono a sorte. Quindi io ho fatto, insomma, penso che le ipotesi siano due: uno, che fosse la prassi normale, quella antica degli Urim e Tummim, della sorte, di invocare la sorte, e quindi sceglierne più di uno apposta, perché poi alla fine il giudizio ultimo fosse quello del Signore. Questo oltretutto è una prassi che si è conservata nella Chiesa d'Egitto, quando scelgono il loro patriarca, ne propongono sempre due, poi gettano la sorte. Oppure un'altra ipotesi è che i candidati erano due, perché entrambi potevano essere sostenuti da, ciascuno dei due poteva essere sostenuto da un gruppo, e quindi si ricorre alla sorte perché c'è una divergenza di opinione, e poi anche il soprannome dato a Giuseppe, Barsabba, giusto, sembra anche una qualifica. forse scelto proprio perché ha questa qualifica di giusto, però la sorte cade poi su Mattia. Forse sono tutte elucubrazioni, però non si può dimostrare né una cosa né l'altra, però è comunque significativo che il giudizio ultimo sia affidato alla sorte, che non è sorte, ma che è un'ispirazione dello Spirito Santo. Noi non ci affidiamo e diffidiamo anche di queste modalità, perché ci affidiamo di più al fatto che lo Spirito parla in ciascuno, e quando si arriva a una sintesi, forse c'è stato anche un lavorio sulle anime, di rinunciare ciascuno alla propria visione, e quindi è anche la carità che è intervenuta a lavorare. E però rimane che questa modalità della sorte nel Nuovo Testamento c'è, non solo nell'Antico, nei testi antichissimi della Bibbia, che sembrano quasi un po' arcaici, c'è fino al Nuovo Testamento.
Mi aveva colpito come il Vangelo sembri in perfetta continuità con i Vangeli, con i testi che avevamo ascoltato i giorni precedenti. C'è questo tema della gioia di Giovanni, che era piena, che oggi Gesù riesprime alla stessa maniera. C'è il tema del disegno del Padre che si realizza nel Figlio, ma poi c'è soprattutto questo tema dell'amore. Allora, il capitolo 3 diceva che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, e poi ancora il Padre ama il Figlio, e poi il Figlio appunto ama tutti quelli che gli sono stati dati. Ma qui il discorso va molto più avanti e diventa stringente, diventa impegnativo, diventa, insomma, sì, quello che chiede a noi di fare. E quando nel capitolo 3 dice: chi crede nel Figlio ha la vita eterna, poi il credere diventa l'obbedire. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita. Oggi diventa che questa obbedienza è un amarci gli uni gli altri, di questo amore che appunto mi pare che finora ancora non avesse detto, che riguarda anche noi, se non soltanto perché investiti di questo amore, ma oggi ci dice come dobbiamo agirlo con assoluta totalità.
Forse ripeto, ma questo amore grande tra il Padre e il Figlio, che si riversa su tutti noi e che pervade tutta la pericope di oggi, mi sembra una cosa veramente bella, ecco, questo grande amore. E per quel che riguarda l'ultima frase del versetto 16, tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda, avevamo visto una frase simile il giorno degli Apostoli Filippo e Giacomo, al capitolo 14, dove diceva: se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Allora mi sembra che il brano di oggi sia un chiarimento di cosa vuol dire rimanere nel suo nome. Significa seguire il suo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, che già nel versetto 7, che non si leggeva oggi, era abbastanza chiaro, perché diceva: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Quindi chiedere nel nome di Gesù parte dalla sicurezza che si otterrà quello che si chiede, ma naturalmente bisogna rimanere in Lui. Poi la realtà non si scontra un po' con questa frase, perché noi facciamo fatica a vedere che il Padre esaudisce tutto ciò che chiediamo nel suo nome, ma forse dobbiamo chiedere occhi per vedere meglio, perché forse non siamo in grado di vedere che cosa ci concede, oppure chiediamo male.
Il piano di salvezza di Dio ha bisogno della gente, delle folle, cioè si rivolge a tutti, però ha bisogno anche di una certa organizzazione. Infatti dice
che vi ho costituiti, cioè tra tutta questa gente lui sceglie questi 12 e gli Atti degli Apostoli sono una conferma di questa scelta che lui ha fatto, per ci vuole proprio quel numero lì, perché il piano di Dio è fatto così.
Io sto sugli Atti degli Apostoli perché testo che parla di Mattia, e adesso riflettendo in questo momento pensavo che la difficoltà più grossa per noi di mettere a fuoco il significato di questo brano, cioè la scelta di Mattia, non dipende direttamente dal testo, ma dipende dalla prospettiva generale. Cioè, per noi gli Atti degli Apostoli sono la storia della Chiesa, l'inizio della storia della Chiesa, secondo Luca. Ma per Luca non è così. E questa è la nostra difficoltà principale per capire l'importanza di questo testo, che, ricordo, è giusto fare attenzione, è in una posizione del tutto anomala, del tutto singolare. Cioè, non poteva Gesù fare questo? Perché Luca racconta per 40 giorni è stato con loro, erano già in 11, perché non l'ha indicato Gesù come gli altri 11? Oppure perché non si è fatto questa scelta dopo la Pentecoste, ma prima? Sicuramente è un testo molto particolare. Per Luca, mi verrebbe da dire, per Luca gli Atti degli Apostoli sono certamente sono la novità che è cominciata con Gesù e che continua strettamente unito a Gesù, in continuità con l'opera di Gesù, quella degli Apostoli e la storia di questa via, come viene chiamata negli Atti degli Apostoli, questa via. Ma per Luca questa via, quella che noi chiamiamo la storia della Chiesa, è la storia di Israele. È la storia di Israele per Luca, non è la storia della Chiesa che comincia un'altra cosa rispetto alla storia di Israele. E solo in questa prospettiva siamo in grado di intravedere l'importanza che Luca dà a questo testo. Vi faccio solo un'osservazione. Se noi prendiamo il primo capitolo degli Atti degli Apostoli, vediamo che c'è una domanda degli Apostoli qui. È questo il momento, dicono a Gesù risorto, è questo il momento in cui tu restaurerai il regno per Israele? E la risposta di Gesù non è: di cosa mi state chiedendo? È una domanda sbagliata. Il regno di Israele è superato. No. La risposta di Gesù è: non sta a voi sapere i tempi e i momenti. E poi fa la promessa dello Spirito. Ma dovete attendere lo Spirito, la testimonianza. Ora, la restaurazione del regno di Israele, secondo questo, anche solo stando al primo capitolo degli Atti, è strettamente connessa con il regno di Dio. È il modo in cui Luca riassume tutto l'insegnamento di Gesù, esattamente al versetto 3 del primo capitolo, tutto l'insegnamento di Gesù risorto. Parlò più volte per loro del regno di Dio. C'è un rapporto molto stretto fra il regno di Dio e la restaurazione del regno di Israele. Naturalmente la risposta di Gesù è che questa restaurazione, che il regno di Dio e la restaurazione del regno di Israele comincia col dono dello Spirito. Bisogna accontentarsi di questo, bisogna accontentarsi, adesso il regno di Dio è presente, è cominciata questa restaurazione attraverso il dono dello Spirito. La testimonianza dello Spirito, questa è la presenza del regno in questo momento, dice Gesù. Dovrete testimoniare, e poi c'è il programma degli Atti degli Apostoli praticamente. Allora possiamo capire l'importanza della ricostituzione del numero 12. Perché il numero 12, che certamente risale, la scelta di 12 discepoli, a quanto pare risale al ministero terreno di Gesù, il numero 12 è fondamentale. In che senso i 12, come dice il nostro testo di oggi, al versetto 22, in che senso i 12 sono testimoni della risurrezione di Gesù? Perché gli altri non sono testimoni? I 500 a cui è apparso non sono testimoni? Le donne a cui è apparso? È il numero 12 che attesta di per sé la regalità di Gesù. Gesù è già stato intronizzato con la risurrezione e la sua ascensione. È già seduto come re accanto a Dio. Questa è l'immagine. E i 12 sono l'attestato che lui è re. È il re di Israele. Quando Gesù scelse i 12, parla di più questo gesto che non tutte le parole dette da Gesù sul fatto che lui è il Messia. Scegliere 12 significa: io sono il Messia e questi sono i nuovi capi di Israele, dell'Israele messianico, che sono destinati a radunare attorno a sé tutto Israele. E poi, come si vede nei Vangeli, non solo Israele, anche i gentili e così via. Però è molto importante il fatto di ricostituire il numero 12. Non c'è stato bisogno, non lo racconta, di una ispirazione particolare per Pietro e per gli altri, di una rivelazione speciale per stabilire che dovevano essere 12. È fondamentale che siano 12, perché 12 vuol dire che Gesù è il Messia già seduto in trono come re. Ecco, lo pensiamo ancora di più oggi così, il Signore Gesù alla destra del Padre e intercede per noi, e sempre noi lo preghiamo, preghiamo Dio il Padre nel suo nome. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché annunci sempre a tutti gli uomini che Dio Padre desidera che tutti diventiamo discepoli di Gesù. Chiediamo il suo amore e osserviamo questo che è il suo comandamento per essere esauditi. Preghiamo. Preghiamo anche per la pace in tutti i luoghi dove è minacciata in questo momento. Preghiamo perché siano sempre più forti le voci che invocano la pace e siano sconfitte quelle che desiderano la guerra. Preghiamo. Preghiamo per la pace nelle nostre famiglie, preghiamo perché questa unione che è consacrata da Dio dia sempre frutti di bontà, di tenerezza reciproca e di comprensione. Preghiamo. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle infermi, perché ricevano consolazione dal Signore e dalla nostra presenza. Preghiamo. Preghiamo per i nostri prossimi eventi, per le professioni, per le votazioni, in ordine alle professioni, e per l'assemblea di ramo femminile di domani. Preghiamo.
Preghiamo ancora per il Signore, mandi nuovi fratelli e sorelle, e che questo sia in particolare il significato anche della nostra comunione più stretta con la comunità di Monte Tauro, con i nostri fratelli e sorelle, che possiamo pregare con più convinzione e intensità. Preghiamo.
Per i nostri fratelli Giuseppe e Gioacchino, nell'anniversario della loro ordinazione sacerdotale, perché il Signore doni loro di rimanere nel suo amore, affinché la loro gioia sia piena e perché possano portare molto frutto. E preghiamo anche per la perseveranza di tutti coloro che il Signore chiama. Ricordiamo anche la famiglia Santoro nell'anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti quelli che nelle nostre famiglie portano il nome di Mattia, perciò sono stati affidati a questo santo nel loro battesimo, preghiamo per il figlio di Letizia in particolare, Letizia e Francesco Billi, e poi anche per il fratello di Assunta, si chiama Mattia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani. Oggi preghiamo anche per Mattia della Letizia. Ricordiamo tutti loro, che il Signore li accompagni e li illumini sempre. Preghiamo.
Per un ragazzo che ho incontrato ieri, che conoscevo da piccolo, che si era ormai inserito nel mondo della droga, sembrava che ne fosse uscito, invece ci è ripiombato pienamente. Preghiamo per lui e per tutti i giovani come lui che non riescono a trovare un senso vero nella vita. Preghiamo.
Per l'anima di Giancarlo, il padrino, nell'anniversario della morte, preghiamo.
Preghiamo anche per Monsignor Lorefice, che abbiamo incontrato ieri, e per la nostra comunione con la Chiesa di Sicilia, ma anche per la sua opera, così anche di lucidità, di chiarezza, come ha esposto ieri nel suo discorso, rispetto alla pace e alla guerra e anche rispetto al problema dei migranti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo ancora, infine, tutti quelli che più patiscono e soffrono, sono disperati, tutti quelli che conducono una vita miserabile in tutto il mondo. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste nostre povere preghiere ed esaudiscile, perché noi te le rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.